E allora, dunque, stavamo parlando prima appunto, citando Renato Zero Mivendo, la mercificazione della musica. Poi avvenne qualcosa di diverso qualche anno dopo, come dire, sui germi di certe ideologie hanno germogliato, no? I semi di certe. Tant'è che poi nel movimento punk anarchico italiano si mise in pratica questa cosa di uscire dal sistema mainstream e di autoprodursi, no? Adesso parla Marco.
Sì, no, cioè, sì, nel 77 il punk praticamente in Italia non esisteva. Anzi, poi nel libro di Gianfranco tirò fuori la questione anche di Ivan Cattaneo, che comunque era nella sua band, nel suo gruppo, che indubbiamente è stato uno tra i primi a portare quel tipo di musica. Però diciamo che dopo la Grande Repressione, l'arrivo dell'eroina, noi punk giovani ci siamo trovati orfani. Se vuoi, anche di tutto quel clima di collettivizzazione, di relazione equilibrata e orizzontale tra musicisti e creativi in genere. E quindi noi prima non sapevamo suonare,
Beh,
eravamo dei
neanche
cani
Sex Pistols
bestiali,
sapevano suonare.
e in secondo luogo non c'era più quel passaggio, se vuoi, anche di esperienza. Che era difficile trovarlo e fuori era un mondo che ormai si era individualizzato, c'era l'individuo, c'era la Thatcher che racconta anche bene nel libro Gianfranco che aveva la società non esisteva più, era soltanto l'individuo che contava, no? E quindi era una società che noi rifiutiamo perché non c'è quella collaborazione lì, allora ci mettiamo a collaborare tra di noi. Nel nostro mondo separato, era un mondo separato il nostro, perché non volevamo assolutamente entrare in quella merda che stava diventando il mondo. E quindi nel nostro piccolo, seppur ignoranti, tentavamo di rifare quello che faceva Gianfranco insieme a Gianna Nannini che ci raccontava prima, a Gino Paoli, a Celentano, a Iannacci. Noi invece non avevamo assolutamente, quindi ci buttiamo dentro a fare l'autoproduzione che in qualche modo è ancora adesso. L'uniche forme di resistenza al cinismo dell'individualismo e quindi se vuoi noi siamo riusciti in qualche maniera, seppur in maniera non certo di massa come era negli anni 70, a preservare quel clima. È una cosa che poi ha contaminato anche altri ambiti, non certo quelli del mainstream, ma quelli della musica indipendente in qualche
Di
maniera.
sicuro.
Era negli anni 90, anche arriva fino adesso, ma soprattutto con la questione dell'hip hop. L'hip hop è tutto un mondo che adesso c'è ed è forse la musica che ha interpretato meglio di tutti i grandi cambiamenti epocali che si sono vissuti in questi ultimi 30-40 anni, cioè l'arrivo delle nuove tecnologie, quindi il rap è taglia incolla, prendi, apri finestre, metti la musica che è una specie di mix di tutto quello che tu hai ascoltato, grazie le nuove tecnologie e l'altra sono le migrazioni dal terzo mondo che una volta c'era il tentativo di far diventare il terzo mondo, invece adesso scappano tutti da lì e vengono e quindi anche negli ambienti di strada la musica si contamina e il rap è la contaminazione per eccellenza e
Sì.
quindi quello che si viveva ad alti livelli negli anni 70, da una parte ci sono l'autoproduzione punk che cercano di preservare, di resistere a tutti i costi, e dall'altra nelle strade si formano delle band di ragazzini di multietnici che sfornano delle buone idee a livello di musica dal basso. Certo, poi dopo l'hip hop e il rap è in mano a dei. A dei, dei, dei
Soprattutto quello mainstream.
sì, sono degli squali che ai tempi di Gianfranco nemmeno se li immaginavano, perché sul rap ci sono gente che ci guadagna un sacco di soldi, questi ragazzini qui che. l'esempio di Gali che tra l'altro viene dal mio quartiere, da Baggio Giambellino, che è figlio di una donna italiana e di un padre tunisino, no? Che è riuscito soltanto facendo dei video a farsi notare da qualche squalo di questo genere, ed è diventato quello che è diventato adesso. Però diciamo che allo stesso fenomeno di Gali parte da questo grande laboratorio delle periferie che sta attorno all'hip hop.
Sì, sì, lo si vede anche adesso per le strade, nelle piazze, spesso e volentieri, ancora i radioloni attorno,
sì, una volta a cui giocavano a pallone, adesso fanno rap.
Fanno rap, rappano e comunicano in questa maniera. Sì.
Beh, facciamo un passo indietro. Gianfranco, voi che eravate in Italia nel 77, come avete vissuto? Oppure vi arrivava eco di quello che stava accadendo in Inghilterra con l'esplosione del punk? Se vi ha toccato, vi ha contaminato?
Il viaggio a Londra era una cosa che esisteva fin dagli anni 60, perché per esempio a Londra si trovavano le chitarre elettriche, che ancora in Italia era un po' un problema. Poi si ascoltavano i dischi prima, quindi si potevano anche copiare prima, quindi c'è stato tutto, i musicisti, che Londra era ancora un centro importante che aveva soppiantato quella che era prima il luogo di emigrazione della canzone d'autore, che era la Francia, no? Il primo modello di cantautori è stato quello dei francesi, tutto è stato orientato da quello, e in parte anche per esempio nel caso di Luigi Tenco, lui invece guardava ai cantanti blues americani. Invece la cosa in Inghilterra poi arriva un po' col beat, e poi dopo tutto il post Beatles. Io ricordo che nel 70 per esempio ero stato a Londra, e poi ho cercato di andare all'isola di Wight, poi mi sono fermato per strada perché abbiamo trovato, c'era una festa, ho detto cazzo, siamo andati all'isola di Wight, c'era una festa, una figata, siamo rimasti lì. e comunque sia, allora mi ricordo ero stato anche a Stonehenge, perché c'era appena stata la festa del solstizio, dove la polizia aveva assaltato tutti gli hippies che si erano messi lì per la cerimonia celtica del sole. E in quel momento per esempio a Londra davano molto, ho visto un gruppo che si chiamava I Patto, e poi era la prima insorgenza forte dei Black Sabbath, e a me piaceva molto quel tipo di metal lì, un po' satanico eccetera, delle origini di quello che mi ero accorto. Il punk che è successivo invece no, il metal è stato secondo me la prima musica proprio operaia, perché quelli che la facevano venivano da esperienze proprio proletarie. Ozzy Osbourne la racconta nel suo libro, ed era anche quella una musica che veniva fuori dai quartieri, eccetera. Dopo il punk, un pochino quelli che ci hanno messo a giorno, come ha detto prima Marco, per esempio è stato Ivan, perché Ivan aveva amici a Londra, ci andava anche abbastanza regolarmente, e quindi io cito per esempio nel libro una rivistina, una fanzine che lui con altri aveva fatto nel 77, si chiamava Dudu, Dudu Punk. E questa, oltre a recensire una serie di dischi punk dell'epoca, che in Italia nessuna radio metteva né altro eccetera, aveva anche uno scopo un po' didascalico nei confronti del movimento, per dire guardate che non è vero che sono fascisti, guardate, cioè per spiegare com'era la situazione, com'era anche la cosa delle svastiche, dell'uso qualunque dei simboli, dei simboli proprio come quasi spazzatura trovata in giro, che tu ti metti addosso ormai depauperata di significato ideologico eccetera, cose che non erano facilissime da spiegare. Anche nel libro che poi ha pubblicato Marco, Lumi di Punk, ci sono confessioni di punk dell'epoca, molti che dicono anche che hanno cominciato a collaborare con le radio magari, ma soprattutto con le radio un po' più vicine all'autonomia, perché erano un po' più disponibili, perché per tutte le altre erano viste come fascisti pericolosi, gente che... io nel libro parlo anche di quello, come cambiavano per esempio gli assetti nelle discoteche, nei locali. Le discoteche in Italia, c'erano quelle che cominciavano a orientarsi verso la disco, che secondo me è stata la vera musica proletaria di quegli anni lì, verso la disco, però in Italia in una versione molto più gay di quanto non fosse all'origine la disco, è un po' da club riservato, è un po' da fighetti la disco invece, quindi in Italia questo aspetto popolare lo si vedeva con chi ballava, ma non dei frequentatori agli inizi. Poi tra l'altro nella disco c'era un aspetto molto raffinato, io ero rimasto sedotto e ci avevo fatto quarto giaro storico prendendo in giro le cose di Barry White, ma quel modo di usare i violini, le cose, il vocione, era roba sofisticata, non è che fosse roba, non è roba punk, era roba sofisticata. Punk invece aveva un'affiliazione un po' più da garage music e veniva anche da una reazione a quello che è diventato dopo Woodstock il rito dei concertoni, quindi molto spettacolari, molto glam, con super effetti, con fuochi d'artificio, il palcone gigantesco, eccetera. Invece lì era proprio ricominciamo dal garage, ricominciamo da noi, ripigliamo il suono rozzo, ripigliamo questo spirito del rock che fai da te, che non vogliamo fare estetica, un senso anche antiestetico, ma non cercando di fare dell'antiestetica all'avanguardia, ma la distruzione anche dell'avanguardia, cioè proprio era la musica ce la possiamo fare da soli per noi contro, ecco, la logica della spettacolarizzazione, no? Poi paradossalmente, come spesso accade nelle cose, questo modo violento di gestire l'ironia, anche tragica spesso, ma spesso volutamente anche ripugnante, ributtante, eccetera, riprendeva talmente una radice ribelle di molto rock, anche di blues delle origini tra l'altro, che questa cosa qui non poteva non prestarsi un'immediata invece spettacolarizzazione, no? Che è stata un po' l'operazione che ha fatto Malcolm McLaren, e noi in Italia poi quando arriva già nelle sue derivazioni più commerciali, perché a Ivan Cattaneo gli chiedono di curare il make-up di Anna Oxa, che si propone come punk in un modo abbastanza, cioè, inaudito. Poi spunta fuori il Joe Squillo, le cose, pure anche le versioni un po' da clownerie che neanche si possono definire punk, però insomma lì c'erano, almeno nella moda, nel vestire, c'era tipo la Rettore, queste cose qui, insomma, no? Arriva già quasi subito la traduzione in canzonetta, senza scordare che però poi c'erano state tante altre cose, un'infinità di variazioni, perché il CCP era ovviamente roba che non c'entrava niente con gli Skiantos, che non c'entrava niente con altre cose, e quindi una versione molto già aperta, che non era più, mi ricordo, il primo che l'RCA, artista punk, che in qualche modo l'RCA ha cercato di lanciare in Italia, è stato Ian Dury, ma Ian Dury era già quasi un po' punk, cioè era un musicista, era già una cosa un po' classicheggiante nell'ambito, e in quegli anni infatti poi già nel 78, perché il punk comincia a essere un fenomeno di rilievo a Londra e nel mondo nel 76, è già esploso nel 78, David Bowie dice: smettiamola questa etichetta, perché questa in realtà è una specie di new wave, perché è una nuova onda, e non possiamo mettere insieme Siouxsie e Psycho Killer, che scrive Burn, perché qui anzitutto Burn non ha nulla della rozzezza, del non sappiamo suonare, siamo arieli, anzi super raffinati di cose, eccetera. Quindi vediamo di non far confusione. Bowie è sempre stato un intellettuale lucidissimo, no? Ecco, i fenomeni musicali è fatale, iniziano, cambiano, si trasformano, eccetera. In un momento molto plastico come era quello, l'Italia abbiamo avuto anche una cosa buffa come i Crisma. I Crisma, Maurizio, che veniva
dall'equipe 84,
dal beat ancora.
Non era dell'equipe
Maurizio
84?
Cristina, no.
Maurizio Arcieri,
New Dada, Maurizio di New Dada. Veniva dall'esperienza del beat, poi sempre un po' all'inseguimento, anche un po' all'anticipo, perché era a sua moda molto avanguardista delle mode, eccetera. Prima si butta con sua moglie, con la Cristina, della disco e fa una specie di disco sexy, eccetera. Poi immediatamente si accorge che però in parallelo ce n'era un'altra di cambiamento, di rivoluzione, che era il punk. Allora fa un mischio tra disco e punk, qualcosa. Poi, eccetera. Poi il punk accende le prime pagine, perché per una scemenza che fa su un palco per far finta di tagliarsi un dito provocatoriamente, se lo taglia veramente, e quindi da noi il punk arriva sulle prime pagine del giornale con un gesto da pirla, perché tutti a ridere, ma perché se uno va, rispetto alla lametta provocatoria con cui ti tagli il petto, c'è la cosa che a livello poi sociale, se vi ricordate, ci fu un episodio abbastanza inquietante, non c'entra con la musica, ma fa capire, dal famoso delitto del Dams di Bologna, no?
Non lo conosciamo.
E lì c'era stato un tipo di cerimoniale di tagliarsi con le lamette, che poi una... c'è rimasta in mezzo, ecco, e questa cosa qui aveva delle filiazioni che non era solo del punk, che ha elevato la lametta a simbolo, ma che veniva un po' da prima, che aveva collegamenti anche col metal, che aveva collegamenti anche con questa cosa della ritualità del sangue. È una cosa che, se leggete i romanzi Intervista col vampiro di Anne Rice, loro fanno questa cerimonia qui. C'era un'origine anche di queste cose qui, dello scambio del sangue, che era un'origine della cultura californiana, che inizia addirittura dagli anni 60. Cioè, se al di là delle definizioni noi poi vogliamo scomporre e andare a vedere l'origine di certe simbologie, messaggi, cose, eccetera, è tutto un po' più complicato. E a me piace poi vedere gli anni 70 appunto in questa mescolanza complessa, perché è stato dopo, negli anni 90, che si è iniziata l'operazione di scomposizione, cioè di tutto quello che era mescolato e spesso anche indefinibile. La divisione rigida per generi, sottogeneri, categorie l'ha fatta molti critici musicali, ma poi si sono anche appassionati in qualche modo quelli che seguivano di musica, per qualsiasi cosa sentissero a che genere appartiene questa roba qui, e dovevano collocarlo in una cosa. Invece una delle cose degli anni 70 è che si faceva musica completamente fuori dai generi. Se pensate a fenomeni tipo il progressive rock, cose che cos'era? Era jazz, era cosa? La musica degli area cos'era? Era sperimentalismo, era cosa? Era una ripresa, c'era Satie, c'era John Cage, c'era cosa? C'era rock, c'era... che cazzo era?
Perigeo, ecco.
Quindi noi si andava anche verso un concetto di indefinibilità della musica, anche gli standard della canzone, che erano 3 minuti e mezzo, se pensate, io se fossi Dio di Gaber dura 9 minuti le cose, già da prima la locomotiva di Guccini aveva 7 minuti, cioè si sbracava completamente fuori dai tempi, perché il passaggio dal 45 all'LP aveva significato più spazio a disposizione, quindi anche il disco opera e poi Pink Floyd, delle cose, insomma, ma tale massa di sperimentazione, di laboratorio sociale che continuava a venire fuori, e poi sarebbe stata più difficile da ricreare, e la segmentazione rigida per genere di appartenenza serve a farti in qualche modo riconoscere sul mercato, però è sintomo di una certa sterilizzazione, e che ormai anche il contatto, il dialogo, lo scambio tra i musicisti era un po' finito, ecco.
Senti, il libro ha un sottotitolo che dice il 1977 è l'anno del Big Bang. Allora mi sono chiesta se questo è il Big Bang da cui comincia tutto, o è il Big Bang in cui finisce tutto?
No, nel libro ci sono entrambe le tracce. Cioè, il libro comincia innanzitutto con una serie di funerali del 76. perché io credo che il 76 sia stato l'anno terminale in cui tutta una serie di cose nate nel 68 si sono andate a esaurire. Di Balestrini, e lui dice praticamente la stessa cosa: il 77 va ripensato come un anno nativo, perché nel 77 nascono cose che proprio prima non c'erano, nascono da una parte si tirano fuori frutti estremi, diciamo, del 68, di tutta la stagione ribelle, e dall'altra parte nascono cose completamente nuove anche sul piano tecnologico, sulla, è veramente un anno di caos creativo, che tutte le cose che sprigiona sono talmente tante che spesso noi stessi ce ne siamo accorti anni dopo. Io tra l'altro ho scritto questo libro, era il quarantennale, e nel quarantennale io prima non mi ero assolutamente reso conto, mi sono reso conto che nel 77 era anche l'anno in cui diventano miliardari Bill Gates, Steve Jobs, eccetera, e qui quindi in qualche modo già gli hacker o la pirateria si istituzionalizzano, nel senso che danno forma ai più giovani e i più rampanti capitalisti della storia del capitalismo, no? E quindi anche se si pensa ad esempio al 77 in chiave anticapitalistica, mica lo si piglia tutto, perché poi in qualsiasi fenomeno storico ci sono le contraddizioni, cioè quello che muove, quello che io penso sia centrale anche nell'ironia del 77 era questa, sempre la percezione della contraddizione. C'è anche un po' nella mia canzone, ma che ha detto che non c'è, mette a confronto cose di grande, no, invece non è vero, perché dentro il rifiuto del lavoro c'era anche un bisogno anche dei giovani operai, e ha lavorato anche tua moglie ed è una cosa spossante, cioè sei distrutto e non lo puoi vivere, no? C'è la rivendicazione del diritto alla felicità.
Bianco nera, cioè nel Toro era mista, convivevano insieme, c'era questa dicotomia, no? Per cui la gente andava anche all'ospedale,
per qualsiasi persona che si chiama box popolare. Quando io l'ho letto, ho notato.
Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucida. Ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è?